mente questo tema della messa, che così, almeno a mio modo di vedere, è un tema decisivo su cui mi sto fermando molto, ma spero che non vi dispiaccia, se no ditemelo. Avevamo fatto tutto un ragionamento sulla prima parte della messa, no? L'altra volta ci eravamo fermati al credo, diciamo, dopo la preghiera universale. Allora riprendo da lì, dalla preghiera universale, cioè da quella che noi chiamiamo normalmente la preghiera dei fedeli. Su questa cosa c'è una cattiva, un equivoco di base molto grosso, che sta nel tempo, come sempre succede in queste cose, spostando un po' alla volta il significato a causa dell'equivoco, e dopo un po' uno si ritrova con una cosa che è tutto il contrario dell'inizio. Allora, l'equivoco è di questo tipo: questa preghiera si chiamava anticamente preghiera dei fedeli, e Vaticano II, che sarebbe quella ascoltaci al Signore, per capirci di cosa stiamo parlando, il Vaticano II ha reintrodotto questo nome, che era il nome antico, no? Pensando di fare una cosa bella, in effetti è bella, ma il problema è questo: preghiera dei fedeli, nel senso antico del termine, voleva dire dei fedeli battezzati, contrapposti ai catecumeni o quelli in stato di penitenza, cioè dei fedeli a pieno titolo, dei Christi fideles, di coloro che a tutti gli effetti partecipavano all'Eucaristia in pienezza di partecipazione, contrapposti ai catecumeni che non erano ancora battezzati, che partecipavano a tutta la messa fino al credo, ascoltando il credo della comunità e poi uscivano, e a coloro che erano in stato di penitenza, che a seconda delle penitenze che gli erano assegnate o facevano come i catecumeni o partecipavano solo alle letture, eccetera. Nel nostro linguaggio invece, nella nostra comprensione, preghiera dei fedeli è contrapposto a fedeli laici, contrapposto ai preti. Cioè l'idea è: finalmente ci fanno parlare, perché per tutta la messa parla il prete lì, e quindi è diventato il luogo principe delle preghiere partecipative spontanee, dove ognuno esprime, dice, fa, monta e smonta. Questa cosa qui sposta completamente il significato, perché il significato di questa preghiera dal punto di vista liturgico, infatti il suo secondo nome, quello medievale, è preghiera universale. Il significato è, secondo me, molto bello, ed è il momento in cui, dopo tutta la parte delle letture, dell'essere entrati nel ritmo dell'Eucaristia, di essersi fermati un attimo di fronte a questo mistero, di avere proclamato la fede coscientemente, uno si ferma e dice: va bene, fino a qua ho detto io. Adesso, dato che la cosa si fa spessa, decisiva, e che quello che entra in gioco è soprattutto Dio, qui sarà meglio che io mi porto dietro tutti quegli altri. Il mondo, i poveri, le altre chiese, tutti quelli che mi stanno a cuore, che non sono qui in questo momento. Ed era stata posta lì proprio perché in quel momento uscivano i catecumeni, e l'idea era: non è che loro escono perché sono cattivi e voi siete i primi della classe a restare. Dunque la prima azione che fate quando restate da soli è che pregate per tutti quelli che non sono qui, a cominciare dai catecumeni, che erano appena usciti. Quindi la direzione liturgica e l'aggregazione del significato va nella direzione dell'uscire da sé, no? Dell'alzare gli occhi da se stessi, del raccogliere tutti coloro che conosciamo, che non conosciamo, che ci stanno a cuore, che sono lontani, vicini, confusi, ci credo, non ci credo, non so, cioè tutto quello che lì non è materialmente presente, no? Mentre nella logica la preghiera dei fedeli contrapposta alla preghiera del prete, no? Dei fedeli laici, in cui si dà il libero, esempio tipico che si dice, inizia dicendo: Signore, io ti prego perché, e vengono fuori queste cose in genere con la migliore buona volontà, ma sentimentali, narcisistiche della propria pancia, cioè seguendo l'emozione di quel momento lì, che in genere, in quanto emozione, è particolarissima, è la mia di quel momento. Voi capite che è esattamente l'opposto della logica in cui è messo quel momento lì, no? Ora, è vero che l'idea di costruire delle strutture partecipative della messa ha avuto delle difficoltà, dunque si sono presi i punti più classici dove è possibile partecipare, si sono piazzati lì delle partecipazioni più o meno a caso. Però è anche vero che secondo me il libero sfogo rispetto a questo momento qua certe volte è veramente eccessivo. Voglio dire, ormai molto spesso, non so se voi avete la stessa impressione, capita che quando si parla di preghiere spontanee, quello che viene fuori è che quello che io non oso dirti faccia a faccia, motivandolo ragionevolmente con una serie di ragionamenti e di pensieri comunicabili, te lo dico per traverso, attraverso una preghiera dei fedeli, no? Che è l'uso più particolare, più ad personam che ci sia, no? Oppure la cosa che mi sta particolarmente a cuore a me, che nessuno mi ascolta mai perché ci sono solo io che mi ricordo di quella cosa lì, io la ridico nella preghiera dei fedeli, non so se riesco a spiegarmi, no? Ecco, allora, ora è chiaro che se la soluzione è questo, sono solo le preghiere standardizzate, quelle, no, fredde, che magari non dicono niente, un cavolo è tutt'uno, però il problema è che bisognerebbe ricordarsi che il senso di questo momento è l'universalizzazione, non il narcisismo, primo. B, che il senso di questo momento è che ci sono alcuni criteri, ad esempio la richiesta liturgica che si preghi sempre, sempre, almeno per la Chiesa, il mondo, i poveri, la comunità che assiste alla messa, cioè almeno queste quattro e in quest'ordine dovrebbero esserci, no? Cioè, allora bisogna un po' fare qualche ragionamento educativo. Sotto questo io personalmente faccio una considerazione personale, quindi fino qui è il senso, un po' la direzione liturgica che esce dai libri liturgici, eccetera. Qui invece un po' più la mia opinione, quindi vale per quello che vale. Io trovo che questo momento, particolarmente in un tempo come questo, per la vita che ciascuno di noi fa, per la fine della cristianità, per il fatto che non funziona più come un tempo, no? In cui c'è molto chiaro quali sono i nostri e chi sono gli altri, no? E le famiglie si organizzano per avere tutte le stesse idee, quindi o tutti vanno in chiesa o tutti non vanno in chiesa, dato che non funziona più così e che ognuno di noi è super trasversale, no? Cioè c'è un sacco di gente a tutti i livelli a cui vuole tanto bene e che stanno dove sta lui, oppure all'opposto, oppure un po' al margine, oppure un po' non so, oppure in tutti questi caos di posti. Questo è il momento privilegiato dove portarci dietro nell'Eucarestia tutte queste appartenenze scassate che appartengono al nostro cuore, ma che contemporaneamente non si sa bene dove metterle rispetto invece a un'appartenenza religiosa piena, no? Cioè, i nuovi catecumeni sono tutti coloro a cui noi vogliamo bene, di cui vorremmo avere cura, per esempio i piccoli, no? I figli, ma non solo i nostri figli, cioè i piccoli della comunità, a cui noi vogliamo bene, che ci piacerebbe che arrivassero fino lì, ma che non siamo affatto certi e certo non abbiamo né la voglia né l'autorità per imporgli che lì arrivino, no? Allora, ad esempio, secondo me quello è un luogo privilegiato dove si dovrebbe pregare per i piccoli, i bambini, i giovani, no? Per tutti coloro che sono più o meno confusamente in ricerca, no? E che dunque forse non sono lì quella domenica, perché sono arrabbiati, perché sono confusi, perché sono stufi, perché hanno beccato un prete che li ha trattati male e quindi si sono offesi, e sono, cioè, per i mille motivi per cui non sono lì. Riesco a spiegarmi? Allora, forse bisognerebbe cercare di favorire la partecipazione, nel senso di riformulare questi criteri tradizionali, no? Alla luce di quelle che sono oggi le esperienze più comuni dentro le comunità, e però evitare con la maggior cura possibile il particolarismo, che è proprio il contrario del senso liturgico di questo momento. La cosa molto bella, secondo me, è che questa preghiera universale fa esattamente da passaggio, da ponte tra tutto il tempo sotto il segno dell'io, no? Tra l'io confesso e io credo, in cui ascolto le letture proclamate, eccetera, e in cui il tono, anche se siamo lì in tanti, è più personale, è il ponte rispetto al momento, a tutta la parte della messa più comune, dove ciò che agisce è la Chiesa, non il singolo. E questa preghiera universale è messa lì per far da ponte tra il singolo e la comunità, perché tutti, tutto, no? Ogni realtà, ogni pezzo di cosa che c'è fuori di lì, ogni pezzo di storia, ogni vita umana, conosciuto o no, che amiamo o no, che riconosciamo o no, tutto è invitato a far da ponte verso la Chiesa. Non so se riesco a spiegarmi, spero. Perché è proprio bella questa cosa, è una struttura liturgica fortissima, no? Il fatto che io tutte le domeniche qua do messa, provate a pensarci domani, arriva un punto in cui prima di passare dalla profondità del mio cuore, dal mio rapporto personale con Dio, all'azione della Chiesa, la cosa che faccio è che mi prendo sulle spalle tutto. L'immagine che a me suggerisce quasi sempre la preghiera dei fedeli è, non so, credo che tutti voi abbiate visto il film Mission, che credo hanno visto tutti, quando c'è l'ex mercante di schiavi in fase di conversione che risale lungo le cascate con quel peso grandissimo, con tutte le vecchie armi, le cose, le armature, no? E che poi in cima alle cascate l'indigeno taglierà la corda e butterà via tutto questo peso, no? La preghiera dei fedeli è quella roba lì, no? La chiesa è un luogo dove un povero ti taglierà la corda e butterà via il peso di troppo che hai, no? La fase di avvicinamento dall'essere un mercante di schiavi a decidere uno che si vuole convertire è tutto quello che succede prima delle cascate, no? In mezzo c'è questa ascesa in salita in cui uno si porta dietro un peso pazzesco, no? Una quantità di carabattole. Belle, brutte, buone, amate, non amate, cose che ti porti dietro vorresti dimenticarti, cose che rischi di dimenticarti e vorresti ricordarti, ti porti dietro tutto sto armamentario, il mondo intero, no? E quando arrivi su ci sarà un povero che ti farà ridere e piangere, perché questo è il luogo della Chiesa e in cui siccome tutti arrivano non c'è più bisogno che uno porti il peso di tutti quegli altri. Allora, è fortissima questa collocazione aggiuntura di questo momento liturgico qua, no? È proprio il momento in cui più o meno faticosamente ci carichiamo ognuno, proprio secondo quello che dice Paolo, portate i pesi gli uni degli altri, no? Ci carichiamo il peso di tutta la storia, sapendo che dura poco, perché appena finito l'offertorio già possiamo buttarlo nell'Eucaristia e cioè, ce la siamo cavata con poco, no? Ma non senza, no? Non senza tutto il mondo dietro di noi. Non si celebra nessuna Eucaristia senza che tutto il mondo sia lì. Vabbè. Allora, il passaggio segnato dalla preghiera dei fedeli entra nella questione, in quello che comunemente chiamiamo offertorio e che correttamente dal punto di vista liturgico si chiama preparazione alla liturgia eucaristica. Qui, secondo me, è uno dei tanti luoghi, ma insomma uno dei peggio, dove succedono le peggio cose, cioè dove la comprensione del senso liturgico si è proprio persa nei meandri dei simboli, nel passaggio dei valori simbolici, eccetera, no? Un esempio per tutti, la questione del denaro, no? Il maneggiare l'offerto, il denaro, che prima non era nemmeno denaro, erano cose proprio, no? Alle origini. Cibo, vestiti, eccetera, poi è diventato denaro nel VII secolo, e il maneggiarlo nel 2002 sono due cose molto diverse, perché il denaro ha una potenza simbolica molto legata alla cultura in cui è, no? Allora, qui si potrebbero dire 2500 cose, ma comunque questo momento, cioè il momento in cui prima dell'Eucaristia, nel passaggio tra le letture e la consacrazione, quella che noi oggi chiamiamo consacrazione, c'è un momento di offerta, è uno dei momenti più antichi. Già il secondo secolo è testimoniato questo uso, che prima della consacrazione c'è un tempo di offerta dove si portano pane e vino e la carità per i poveri, no? Addirittura, per esempio, Giustino nel IV secolo scrive che due cose sono obbligatorie per poter fare l'Eucaristia, celebrare l'Eucaristia, sono due le cose obbligatorie, l'offerta per i poveri e il partecipare alla messa eucaristica, cioè offrire qualcosa e fare la comunione. Asterisco, nota fondo pagina, questo significa che metà di coloro che vanno a messa la domenica, secondo Giustino, non partecipano validamente all'Eucaristia, perché non fanno un'offerta e spesso non fanno la comunione. Però questo dice come è cambiata la nostra comprensione di questa faccenda, no? E l'obbligatorietà di queste due cose, secondo Giustino, adesso io lo traduco come al solito in termini moderni, ha un senso molto chiaro, cioè queste due cose rappresentano il sacerdozio di tutti che abbiamo ricevuto nel battesimo, il dono del sacerdozio. Allora, noi celebriamo la messa se facciamo i due segni che mostrano che ciascuno di noi è sacerdote, cioè dividiamo ciò che abbiamo con i poveri e partecipiamo alla messa eucaristica, che non è faccenda da poco. A causa delle polemiche con i protestanti, di cui ho già parlato, la tradizione cattolica romana ha invece insistito molto sul sacerdozio ministeriale, cioè quello dei preti. La presidenza dell'Eucaristia è il prete che celebra, no? E noi sempre più siamo stati, o ci siamo sentiti, della gente che assisteva alla messa, no? Con il piccolo insulto, in qualche modo, che l'unica cosa che ci veniva chiesta era un'offerta in denaro, no? E dunque, cioè, questa cosa di far tintinnare i soldi nella cassetta dell'elemosine è diventata esattamente il contrario, no? Come dire, va bene, io sono un fedele, non capisco il latino, sto qua, non faccio niente, non conto niente, non decido niente, però mi spremono i soldi. E adesso sto un po' banalizzando, ma questa è, come ancora una volta, a 180 gradi di differenza, no? Ora, questa roba qui è figlia della faccenda della polemica protestante, ma io vorrei un po' veramente fermarmi su questa questione, perché trovo che, per esempio, qui è un punto dove la partecipazione si potrebbe esprimere, ed esprimere con dei gesti, con degli atti liturgici, non necessariamente con delle parole, e sarebbe molto bello, cioè è un punto su cui si potrebbe lavorare molto nella celebrazione concreta delle nostre comunità quotidiane, proprio perché il denaro ha un valore simbolico potentissimo, dunque è una cosa che si capisce, cioè che non c'è bisogno di fare l'ammonizio, questo segno vuol dire che, perché si capisce, no? La prima questione è questa: nell'antichità l'offerta era obbligatoria, ma non obbligatoria per i laici, era obbligatoria per tutti. Per esempio, i celebranti facevano un'offerta, perché quello era la parte dei poveri, non la parte della chiesa. Cioè, non era ciò che io offro al parroco, era ciò che io e il parroco offriamo ai poveri a causa di questa Eucaristia. Allora, ad esempio, questa è una cosa su cui bisognerebbe lavorare, nel senso che nelle nostre comunità ci sono delle esigenze del il riscaldamento, cioè la vita della comunità, è vero, ci sono, bisognerebbe distinguere nettamente, così come la giornata dell'Università Cattolica piuttosto che la giornata di Pinco Pallo, va benissimo, bisognerebbe imparare a distinguere i momenti di offerta per le necessità della comunità o della Chiesa Universale, e avere molto chiaro, molto visibile, rendicontare molto bene che l'offerta dell'Eucaristia è l'offerta per i poveri. Dunque ci diamo degli obiettivi, dei microprogetti, dei tipi di intervento, decidiamo come comunità quali sono, e quell'offerta lì tutti, compreso il presidente della celebrazione, che darà una parte. Dopodiché, che il riscaldamento della Chiesa, se noi vogliamo andare a messa e non morire di freddo, sia una responsabilità che può ricadere su tutti, è una questione reale, ma che non ha il suo luogo nell'Eucaristia. Allora, su questa cosa qui basta molto poco, cioè non occorre fare un Vaticano VII con una riforma liturgica, basta distinguere, no? E dar l'abitudine a una comunità che quell'offerta lì è l'offerta della carità per i poveri, e che poi ci sono, certo all'inizio quello che succede è che le offerte per la necessità della vita della Chiesa precipiteranno, questo è sicuro, perché la gente è abituata a casomai a dar qualcosa durante l'offertorio, no? Però secondo me è uno di quegli investimenti che andrebbe fatto, no? Allora, questa è una cosa. La seconda cosa è che questa parte, fino al VII secolo, non prevede nessuna preghiera, nessun canto, nessun niente. Sant'Agostino dice: quando l'assemblea è veramente troppo grande e ci vuole più di mezz'ora per raccogliere le offerte, si può cantare un salmo. Ma stiamo parlando, allora, per esempio, anche qui, perché noi mettiamo, tra l'altro, in modo proprio simoniaco alle nostre orecchie, no? mentre la messa va avanti c'è l'offertorio, ci sono quelli che girano, che in genere finiscono a metà consacrazione, mediamente, ci si sente i soldini, le cose, i rumori, la gente si agita, cerca i soldi, eccetera. Perché non si fa semplicemente, come in alcune chiese si fa, che quando si arriva a quel punto lì, tutti stanno fermi, il prete sta seduto, dov'è? E invece che uno che raccoglie le offerte, due, 20 raccolgono le offerte in 3 minuti e si portano all'altare i soldi, il pane e il vino. Senza bisogno di portare il pallone, le scarpe, l'offerta della nostra vita, se porti i soldi la gente capisce, cioè è chiaro che cosa stai portando, no? Ma implica stare 1 minuto e mezzo tutti fermi, senza un canto, senza casino, cioè in cui il gesto parla per il gesto. E allora a quel punto diventa molto chiaro che tutto ciò che noi raccogliamo, che viene offerto sull'altare, insieme al pane e al vino, perché i poveri sono sempre con voi, cioè non c'è possibilità di sbagliarsi, no? Ok, insieme a questo c'è il gesto che fa del pane e del vino portati all'altare, frutto della terra del nostro lavoro, come dice il testo liturgico, ma il 90% di noi non fa più i contadini e quindi questa cosa è, cioè per noi è più chiaro offrire i soldi, perché quello che ciascuno di noi fa nella vita è portare a casa uno stipendio, cioè del denaro. Allora se all'altare vengono portati il denaro, il pane e il vino, quello è il frutto del lavoro e della nostra fatica, ed è diviso tra le necessità della celebrazione e i poveri, basta, cioè è chiaro, non so se riesco a spiegarmi, no? Su questo c'è una, quella che si chiama una falsa elevazione, cioè quando il sacerdote prende il pane e il vino e dice benedetto sei tu Signore e solleva questa cosa. Questa faccenda dell'elevazione è divertente, dunque gli dedico 2 parole, divertente insomma. Le elevazioni si moltiplicano, cioè sono sempre di più, nei periodi storici in cui il popolo di Dio capisce meno di liturgia. Perché quando il popolo di Dio non capisce più, c'è bisogno almeno di vedere. È come di fronte a qualcuno che parla difficile. Ti sforzi di guardarlo perché speri che capisci meglio, no? È difficile, tu c'hai davanti la colonna e non lo vedi, finito, cioè capisci più niente, no? Allora, il risultato è che ogni volta che il popolo di Dio capisce meno di liturgia, il prete alza più volte l'ostia, il calice, no? Come se ci fosse una specie di compensazione sul fatto che guardando vabbè va bene così, no? Ora io credo personalmente che al di là di questo dato storico e al di là del fatto che questo accadeva soprattutto quando il prete era di schiena, per cui non si vedeva niente di quello che lui trafficava, alzare significava alzare sopra la propria testa, no? Per far vedere a chi stava dietro di lui. Attualmente il problema proprio tecnico è spostato, perché noi vediamo sull'altare. Questo per esempio è uno dei motivi per cui quello che vediamo spesso ci dà un gran fastidio, perché gli altari molto spesso sono peggio della mia scrivania, c'è su di tutto, tutto caoticamente messo, no? Mentre proprio perché noi vediamo sull'altare dovrebbe esserci ciò che merita di essere visto, cioè niente prima e poi il pane e il vino, punto, nient'altro. Ma a parte questa polemica osservazione sugli altari, allora per esempio oggi sempre di più le elevazioni non si fanno alzando sopra la testa ma mostrando, giustamente, nel senso che uno sta di fronte, io non ho bisogno di alzare così a meno che non ci sia davanti una platea di 2000 persone, quello che ho bisogno di fare è il gesto di mostrare, di far vedere. Allora, al di là di questa questione sul far vedere, secondo me c'è un'osservazione che potrebbe essere interessante per noi, e cioè il ruolo del vedere nella liturgia. Cioè, noi abbiamo ridotto la liturgia a un fatto di capire, come dicevo all'inizio, dunque di parole, quello che notiamo sono le parole. Già abbiamo dimezzato, o ancora meno, i gesti, la corporeità, la postura, tranne che per ciò che riteniamo obbligatorio, che non si sa bene cosa sarebbe, ci siamo completamente giocati gli occhi in questa faccenda, cioè, non guardiamo più niente, no? Anzi, supponiamo che un atteggiamento pio sia quello di colui che tiene la testa bassa, che guarda i propri piedi, no? Mentre le chiese sono sempre state una testimonianza di arte, di pittura, di statue, di soffitti affrescati, per il semplice motivo che erano fatte per essere guardate. Cioè, noi riteniamo che se uno sta in chiesa con la testa in alto guardando le pitture sarebbe distratto, invece di per sé le pitture sono fatte perché ti aiutano, sono un altro percorso per entrare nella stessa faccenda. Per questo non contengono i manifesti pubblicitari, contengono la pittura cosiddetta sacra. Ora però il problema nostro è che spesso le chiese moderne sono brutte, non c'è assolutamente niente da guardare. Anche nell'antichità facevano delle chiese brutte, eh? Cioè, perché è vero che sono rimaste quelle belle, quelle brutte le hanno buttate giù, cosa che accadrà anche passata l'attualità alle nostre chiese attuali, resteranno quelle belle. Ma quindi noi, essendoci rimaste solo quelle belle, ci pare che una volta facevano solo le chiese belle. Non è vero, facevano anche delle chiese bruttissime. Io faccio spesso l'esperienza di andare a pregare una chiesa di Roma che io amo molto, che si chiama San Claudio, che è una piccola chiesa dove c'è l'adorazione perpetua, perché c'è il Santissimo sempre esposto. Allora è proprio in centro a Roma, io ogni tanto ci passo. Quella per esempio è una chiesa del 700, brutta che fa spavento, cioè una cosa inguardabile, in cui il fondo della chiesa, dell'abside, una chiesa è stata costruita proprio per l'esposizione perenne del Santissimo, è costituito da un manto gigantesco, grande come il fondo di una chiesa, di ermellini, di pelliccia d'ermellino vera con le codine, no? Quindi è una roba veramente assolutamente inguardabile, perché l'idea che era l'ermellino era il simbolo della, e quindi il grande re di tutto l'universo meritava una pelliccia d'ermellino assolutamente gigantesca. Allora, se le chiese nostre fossero belle sarebbe meglio, va bene. Dato che però, a differenza per esempio dell'organizzazione delle offerte, risulta difficile cambiarle in tempi veloci da noi, giriamo il dato spirituale al contrario e teniamocelo. In questa chiesa di San Claudio il vantaggio è che è talmente brutta che l'unica cosa che puoi guardare è l'Eucaristia, no? E quindi non ti distrai. Allora, mettiamola così, le nostre chiese spesso sono talmente brutte che l'unica cosa che possiamo guardare è l'altare, eh? Guardiamolo. Cioè, non smettiamo di usare gli occhi solo perché non c'è niente da guardare, no? Proviamo a trovare che cosa si può guardare. Spesso le chiese moderne sono brutte e un po' incasinate, ma ad esempio hanno dei bei crocifissi, mediamente. No? Allora, perché su questo l'arte moderna invece si è un po' concentrata. Bene, usiamo queste cose, cioè usiamo gli occhi. Perché nella liturgia sono un fatto fondamentale, non è una distrazione. L'idea ottocentesca che bisognava stare a capochino fa parte di quella stessa famiglia di idee per cui le donne non dovevano incrociare lo sguardo di quelli che incontravano, per cui di fronte all'autorità, al preside, al proprio padre bisognava guardare per terra. Ragazzi, però nessuno di noi campa più così nella propria vita. Dio non è un preside, dunque non dobbiamo stare a capochino, perché non si capisce di che cosa si sta rimproverando. Gli insegnanti dicono: meno male che Dio non è un preside. Ok, allora. Dunque le elevazioni, tutto questo excursus a partire dalle elevazioni, nell'offertorio c'è una piccola elevazione, una falsa elevazione in realtà, perché ci viene detto, non è tanto benedetto sei tu Signore, no? Facendolo vedere a Dio che, se no, che è presbite, se non glielo avvicini non vede, ma viene mostrato a noi ciò che è raccolto, no? Perché ognuno sa quello che dà lui, no? Ma siccome non sa, o sarebbe meglio che non sapesse, che non si impicciasse di quanto dà l'altro, uno alza gli occhi e gli viene mostrato quello che è il dono di tutti. E questo è il senso. Okay? Su questo tempo c'è che è il tempo che noi appunto chiamiamo dell'offertorio, c'è la pessima abitudine di fare un canto, che in genere è legata al fatto che siccome il prete fa una serie di robe che pigliano più di 35 secondi, in cui noi non dobbiamo rispondere, essendoci questo horror vacui, la paura del vuoto e del silenzio, uno ci piazza un canto così noi cantiamo tutto il tempo. Ecco, a questa cosa qua, cioè i canti come funzione sostitutiva di tutto ciò che ci fa spavento di lasciare com'è, perché se no ci distraiamo, è orribile. Cioè, questo tempo non ha mai previsto preghiere, formule, eccetera, se non la preghiera di benedizione, benedetto sei tu Signore, che ci hai donato queste cose che noi ti rendiamo, questo è, no? Punto, semplice, si capisce, una roba normale, no? Tu ci hai dato la nostra vita, la possibilità di lavorare, di fare, di essere, dunque noi quello che portiamo qui lo offriamo noi perché tu ce l'hai dato, tu sia benedetto, punto. Finisce lì. Però ci sono molti gesti, il prete si lava le mani, vengono portate le offerte, cioè c'è tutta una serie di gestualità che è inutile azzerare con un canto e che se uno guarda per aria, guarda il crocifisso, guarda chi è intorno, chi c'è quella mattina messa, va benissimo, perché per esempio accorgersi di chi c'è quella mattina messa è un modo di offrire la presenza degli altri, perché no? Ok. E poi entriamo nella grande questione che viene normalmente considerata centrale, che è quella del canone della liturgia eucaristica. Qui, vabbè, si potrebbe andare avanti per circa 2 o 3 ore, eviterò. Ma diciamo, ci sono alcune questioni fondamentali. In seguito alla polemica protestante, noi abbiamo ficcato nella testa che la questione centrale della messa è la consacrazione. Allora, sì, questo è un errore di prospettiva in polemica antiprotestante. Siccome i protestanti non consacrano, perché vivono in un altro modo tutte queste faccende, fanno il ricordo dell'ultima cena ma senza valore epicletico, cioè senza consacrazione, senza trasformazione del pane, senza credere che il pane e il vino si trasformano nel corpo e il sangue del Signore, i cattolici no, e questa roba qui c'ha per noi un'aura di mistero, no? Cioè dell'idea che uno deve stare A in ginocchio, B a testa bassa, non guardare cosa succede perché chissà cosa succede, cioè potrebbe uscirne un fulmine radioattivo. Ecco, no, cioè, non è vero, no? La consacrazione è un momento decisivo, centrale evidentemente, no? Perché noi siamo lì condotti, quando io dicevo la liturgia, ricordate il cerchio, il centro, la liturgia è il raggio, no? Allora tutto quello che ho detto fino adesso è percorrere il raggio fino al centro, la consacrazione è questa esperienza di stare sulle ginocchia di Dio, dunque è chiaro che è decisiva, no? Ma non decisiva nel senso che esce un fulmine e ci brucia, cioè decisiva nel senso che è il momento in cui uno si gode questa cosa, che è il motivo per cui ha poco da dire, poco da fare, in cui uno dovrebbe stare fermo e tranquillo, no? Che è l'unico che si deve agitare e non sbagliare il prete, gli altri possono stare tutti fermi una volta tanto, no? Perché quello che c'è da fare lì è prendere atto di questo amore immenso, no? Che ci ha salvati, che anche oggi non ci farà mancare la salvezza e che ha ci dà tutto ciò che è necessario che abbiamo per vivere. Punto. Fine della trasmissione. Allora, e questo lo fa con una memoria che dice: non c'è amore più grande di colui che dà la vita per i propri fratelli, quello di cui facciamo memoria della morte del Signore. Dunque, anche qui è molto banale il ragionamento, molto chiaro, concreto, no? Allora, c'è un problema di libri liturgici di questo genere su questo periodo, pezzo della messa, che è il testo latino era molto unitario, c'erano quattro modi, quattro preghiere eucaristiche, cioè quattro modi di celebrare questo momento, che erano legate a una piccola scelta di alcuni passi, e questo era quanto, punto, fine. La prima fase della riforma liturgica è stata la traduzione del messale latino nelle lingue nazionali e quindi noi abbiamo avuto in ogni lingua le quattro preghiere eucaristiche. Dopo il 1975, la cosiddetta seconda fase della riforma liturgica, si è detto un momento, il problema non è pigliare il latino e tradurlo in italiano, francese, inglese, tedesco, ma è pensare in italiano, in francese, in inglese, in tedesco, ma anche in swahili, in coreano, eccetera, eccetera, pensare tutta la struttura della preghiera eucaristica. Perché siccome lì si tratta di dire l'amore di Dio per noi, in ogni giorno, in ogni domenica di quella storia, bisogna trovare il modo di dirlo in un modo che sia comprensibile. Dico banalmente, Dio onnipotente è chiaro in tutti i mondi occidentali di ricaduta neolatina filosofica, per cui l'attributo della divinità è la potenza, chiaro. In Africa Dio onnipotente è tradotto come Dio degli antenati dei tempi, che non è la traduzione letterale, ma dice la stessa cosa, che dice Dio onnipotente è un latino. Allora, si trattava di fare questa seconda operazione qua, che è stata complicata. Vi risparmio una serie di cose. Per l'italiano è una di quelle che è andata per più liscio, perché in fondo l'italiano non è solo linguisticamente vicino al latino, ma il nostro mondo mentale è un mondo latino, per cui sì, si tratterà di aggiornare alcune questioni, ma nemmeno poi tanto, no? Cioè, noi ce la siamo cavata tutto sommato abbastanza bene, no? Più ci si allontanava dal cuore latino del mondo e più è stato complesso ed è tuttora complesso. Ma in seguito a questo, per l'italiano si è fatta una revisione, per cui oltre a una traduzione, una seconda traduzione riveduta delle quattro preghiere eucaristiche classiche, si sono scritte e pensate in italiano una serie di altre preghiere. La quinta, la quinta A, la quinta B, la quinta C, la sesta, eccetera. Cioè una serie di altre preghiere che seguivano degli andamenti leggermente diversi. E poi si sono scritte questa cosa che era un uso antico, che era caduto con la riforma protestante, ma fino al 1500 c'era stato, delle messe cosiddette speciali, cioè di canoni propri per la messa dei fanciulli, per la messa per il sacramento del matrimonio, cioè per alcune occasioni in cui la celebrazione eucaristica chiede di avere un tono particolare. Dunque, mentre spiegare la struttura e la forma dei quattro canoni classici era relativamente facile, perché quelli erano tra l'altro fatti in modo molto unitario, spiegarla oggi è molto diverso, perché ogni lingua nazionale ha un numero più ampio, relativamente più ampio di canoni, di strutture di preghiere eucaristiche, e anche la lingua italiana non c'è più un criterio totalmente unitario. Dunque, in seguito a tutto questo, io quello che vi dirò non corrisponde a nessuna delle preghiere che sentite, ma vi dico gli elementi fondamentali, che sono identici in tutte, perché sono quelli richiesti. Dopodiché ognuna le articola secondo una serie di criteri che sono diversi, proprio perché se no non si farebbero tante preghiere diverse. Ok? Allora, il primo elemento fondamentale è il prefazio, cioè prima del santo, in altri nostri cuori sono rivolti al Signore, eccetera, c'è una preghiera, è veramente cosa buona e giusta, si chiama prefazio. Questa forma è molto diversa. Qual è la sua logica? È quella che poi si conclude e noi uniti al coro degli angeli, oppure cantiamo la tua lode, anche noi uniamo le nostre voci a cantare la tua lode, e poi comincia il santo. Allora, questa roba qui ha una duplice funzione. Vi ricordate, io ho detto, c'è l'ingresso, poi c'è la colletta, che sarebbe quando ci arriviamo con la testa, no? Quando si smette tutto il casino, tutti sono seduti, tutti sono fermi, si sono accorti che sono a messa. Poi c'è tutto il tempo, letture, omelia, credo, in cui la nostra testa che è arrivata comincia a funzionare un po'. Poi c'è l'aggancio della preghiera universale, in cui si dice tutto il mondo qua con noi. E poi c'è un prefazio che ha esattamente la stessa funzione della colletta, un passo più avanti. Cioè dice, momento, vi siete accorti di cosa ci stiamo occupando? Qui non siete più voi, sta per arrivare Dio. Sta per esserci il passaggio, no? Qui siamo arrivati, abbiamo detto i due convenevoli di casa, in questa casa dell'ospiti, ah come va, come state, le due parole di circostanza, ci siamo un po' raccontati alcune cose, adesso arriva il bello, la cena è servita, si va a tavola, dunque comincia la serata vera, perché siamo tutti lì, no? Anche il grande padrone di casa sta per fare il suo ingresso. Quindi la prima funzione del prefazio è di dire, oi, fermi tutti, siamo qua, e sta arrivando il padrone di casa. E lo fa collocandolo nel momento storico, liturgico, cioè come la colletta ci dice, in questo tempo di Quaresima, oppure in questo tempo di purificazione che celebriamo per avviarci ai tuoi santi misteri, no? Che sarebbe la Quaresima sempre, cioè ci ridice dove siamo, perché siamo andati lì, qual è l'occasione, no? Ma lo fa in un modo stupendo. I prefazzi in genere, quando vengono bene letterariamente, sono molto belli, forse non ci abbiamo mai fatto tanto l'orecchio, ma lo fa riassumendo tutta la storia della salvezza in poche righe. E questa è la sua seconda funzione. Dice: questo è un momento specifico, particolare, però attenzione, questo momento specifico è dentro una storia che è così. Allora, è come quando uno in una storia tra due persone cerca di mettere in piedi un momento speciale, e in genere facciamo dei grandi equilibrismi linguistici, verbali, organizzativi, di regali, cose, cene, ambientazioni varie, per dire fondamentalmente che voglio farti gli auguri per il compleanno piuttosto che per qualsiasi cosa, però te li voglio fare non perché, cioè, è in questo modo e mi è così importante farteli, non perché sia così fondamentale il tuo compleanno, ma perché per quello che io e te siamo, per tutta questa storia, per i tanti compleanni passati insieme, per quelli che vorrei ancora passare insieme, davvero sono contenta che questo sia il compleanno. Non so se riesco a spiegarmi, cioè, in cui noi diciamo: c'è questa occasione, questo è il luogo, questo è il motivo, no? Però quello che vorrei dire è che questo motivo è così importante perché sta dentro a una storia che se non, cioè, se te eri uno che io non avevo mai visto e conosciuto, non me ne fregava niente, ok? E questo è il motivo per cui ogni tanto noi, non so, credo capiti anche a voi, con gli amici o con qualcuno, di dire: festeggiamo un non compleanno, cioè creiamo un'occasione particolare per dirci che comunque questa storia, questa vicenda, allora cerchiamo una scusa qualsiasi, no? Che può essere qualsiasi roba che ci venga in mente per festeggiare, perché in realtà ciò che stiamo festeggiando è la nostra amicizia, è la storia che ci unisce, che certo ha in quel luogo specifico. Allora, il prefazio funziona così, no? Da una parte ci dice: siamo tutti arrivati, sta arrivando il padrone di casa; dall'altra parte ci dice: c'è un tempo particolare, questa domenica, nella liturgia della Chiesa ma anche nella tua vita, non è una domenica qualsiasi, è questa, non quella scorsa e non quella dopo, ma questa domenica, guardate, tranquilli, perché sta dentro questa storia che è cominciata prima dell'inizio dell'umanità e finirà solo l'ultimo giorno. A questo segue il santo, che è l'altro momento qualificante, è la versione latina del Kyrie, vi ricordate, ve l'avevo già detto. C'è questa costruzione molto carina, di proprio strutturalmente carina, fatta per essere cantata, dunque di per sé il santo recitato dovrebbe essere l'estrema ratio di quando proprio siamo quattro stonati a messa e basta, e allora proprio diventa uno strazio cantarla, perché di per sé questo è uno dei pochissimi parti della messa in cui, salvo rare eccezioni, si dovrebbe cantare sempre, no? E poi c'è un passaggio subito dopo il santo, una preghiera che si chiama ancora col suo nome latino, Nunc Igitur, che, come dire, fa semplicemente da connessione tra questo nostro dire: ok, il santo riprende il racconto, no, dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quindi è la nostra risposta al prefazio, cioè il prefazio dice: sta arrivando il padrone di casa, e noi, come di fronte a Gesù che arriva a Gerusalemme, facciamo tutti contenti che arriva il padrone di casa. Ecco, tra questo momento responsoriale e la preghiera eucaristica vera e propria c'è questa preghiera di passaggio che si chiama Nunc Igitur, che, come dice, dà un tono, dice in forma umana l'attesa e il desiderio di ciò che sta accadendo. Soprattutto nelle preghiere, non la traduzione delle quattro, ma nelle nuove preghiere eucaristiche, questa parte in genere è molto bella, no? Per esempio la, non so più se la quinta o la sesta, che è costruita sullo schema dell'incontro dei discepoli di Emmaus. In questo punto qui si dice: come i discepoli di Emmaus, noi siamo giunti a questo altare con le fatiche e le delusioni della nostra vita, no? In questa strada che è la nostra esistenza, ha tutto il tema della strada, dice: in questa strada che è la nostra esistenza facciamo questa sosta, le parole che abbiamo ascoltato spiegate da te ci hanno scaldato il cuore, no? E dunque, come i discepoli di Emmaus, desideriamo riconoscerti nel momento in cui si spezzerà il pane e noi vedremo, i nostri occhi si apriranno, no? Sappiamo che dobbiamo fare, cioè ricostruisce l'ambientazione, ok? Ok, poi ci sono due punti fondamentali che si chiamano, con nome tecnico, l'epiclesi e l'anamnesi. L'epiclesi funziona, epiclesi vuol dire far scendere, tirar giù, chiamare per far venire giù, eccetera. E l'epiclesi, tutte le epiclesi nella liturgia richiedono sempre l'imposizione delle mani. Sarebbe concretamente quando durante la consacrazione il prete allunga le mani sul calice e sul pane, e se ci sono dei concelebranti allungano le mani, ok? L'idea è antichissima ed è quella che l'imposizione delle mani trasmette, impone, chiama lo Spirito Santo. Allora, l'epiclesi è il momento in cui, è il cuore della struttura sacramentale. Un po' qualcosa avevo già detto, ridico velocissimamente, perché i cristiani celebrano i sacramenti, no? Noi abbiamo ormai molto l'idea che si celebrano i sacramenti per dire io mi impegno a, no? Che è la negazione della struttura sacramentale, nel senso che basta un contratto. Cioè, io mi impegno a, basta firmare un contratto, non un sacramento. Cioè, è l'idea, io mi impegno a, è l'idea dell'Antico Testamento dell'alleanza. Gesù Cristo non c'entra niente, no? In cui dice, Dio ti ha dato questo, tu che vuoi fare? Questa via o quell'altra via? Dice, va bene, io scelgo questa via, no? E allora Giosuè 24, Giosuè piantò 12 pietre sul guado del fiume, a testimonianza perenne, disse, queste pietre sono testimoni, se non seguirete ciò che il Signore vi ha detto, eccetera, eccetera, no? Questo, quei sacramenti dopo la morte di Gesù Cristo, non c'entra un piffero, no? L'idea del sacramento è esattamente l'opposto, no? E che di fronte a qualcosa della mia vita, i sacramenti, guarda caso, sono sette intorno alle questioni simboliche della nostra esistenza, nascere, mangiare, queste cose della nostra esistenza, ciascuno di noi ha la percezione, che è una percezione ordinaria, che, il nostro desiderio e le nostre possibilità non sono della stessa misura. Spiego? È chiaro o spiego? Cioè, che quando io dico a qualcuno ti amerò per sempre, sono assolutamente sincero, ma sto dicendo una cosa falsa, perché io non ho potere su per sempre, perché possono succedere un miliardo di cose. Per esempio posso morire. E dunque, io dico sinceramente, ho veramente il desiderio che sia così, ti amerò per sempre, ma la realtà non ha questa misura, la realtà è che io non ho la potenza di dire per sempre, ok? E questo vale per un figlio che nasce, di fronte a cui uno ti dice avrò cura di te per sempre, no? Il grande desiderio dei genitori che dicono, ecco, no, io ti metterò sulle tue gambe perché tu possa andare sicuro. Sincero, ma fasullo, come dimostrano le storie dei figli, no? E così via, no? Ok? Allora, di fronte a questa esperienza, che il nostro desiderio non è commisurato alle nostre possibilità, ci sono varie possibilità. La gente fa le più varie cose, rimuove i problemi, fa finta di non saperlo, oppure si affida, non so, a maghi, taroccari, robe, cioè ci sono mille possibilità. I cristiani hanno compreso nella storia dell'esperienza credente che di fronte alle cose serie, quando sperimentano che il desiderio non è a misura delle loro possibilità, pongono il loro desiderio nelle mani di Dio, perché Dio, che è padrone del per sempre, che unico può dire potentemente sì, dica sì. E dunque compia il desiderio, in genere nelle sue forme misteriose che non sono mai così immediatamente comprensibili, ma compia quel desiderio dato che lui può farlo, che è esattamente il contrario di io mi impegno a. Perché per io mi impegno da A bastavano i matrimoni pagani, non serviva il sacramento. Il sacramento serve esattamente a dire il mio desiderio, la mia sincerità dice quest'amore è la cosa più bella che mi è successa. E vorrei che ogni minuto della mia vita da qui in avanti fosse giocato qui dentro. E dato che so che questo mio desiderio ha una fragilità spaventosa, lo metto nelle mani di Dio perché Dio ponga il suo sigillo, la sua potenza su questa roba qua. Allora, tornando all'epiclesi, l'epiclesi sarebbe questo momento qua. Cioè, sarebbe questo momento che uno dice: noi abbiamo portato qui le cosine, ci siamo tolti dalle tasche tutto quello che avevamo, il pezzo di corda, il sassolino, la birilla, cioè abbiamo tolto tutto quello che era in nostro possesso e l'abbiamo messo lì. Sarà poco, ma è tutta la nostra vita, di altro da vivere non ci abbiamo, no? Dunque a noi ci piacerebbe che questi pezzetti della nostra vita, che siano il pane quotidiano, le varie cose che ci appartengono, fossero carine, perché di per sé ci farebbe piacere che andassero bene. Lo diciamo nell'offertorio, lo ridiremo dopo l'anamnesi, quando si prega per i vivi, per i morti, per la salute, per la pace, cioè in cui diciamo: guarda che noi di vita abbiamo solo questa, dunque se stiamo un po' in salute, se sentiamo vicino chi è morto, se stanno contenti quelli che amiamo, se la Chiesa sta in pace, se il mondo sta in pace, se viene assicurato il buon tempo e i frutti della terra, noi insomma saremo più contenti, eh? Allora, queste cose qui, l'epiclesi è il momento in cui la potenza dello Spirito Santo scende a trasformare il pane in vino nel sacrificio di Cristo, cioè nell'unica vita pienamente compiuta secondo il desiderio. Cioè, non è che noi celebriamo il sacrificio di Cristo perché ci abbiamo un gusto un po' sadico di vedere il sangue tutte le domeniche. Noi celebriamo il sacrificio di Cristo perché sappiamo che il compimento del desiderio della vita è in quel mistero di croce e risurrezione, che è la vita compiuta, che colma il desiderio. E dunque l'epiclesi è l'invocazione dello Spirito Santo perché trasformi il pane e il vino, e insieme col pane e col vino di straforo la nostra vita, che ce la mettiamo lì vicino, perché compia il desiderio per le possibilità che noi non abbiamo. Allora, annosa questione tecnica, ci si inginocchia alla consacrazione o no? Perché tradizionalmente il consiglio rubricale sarebbe di inginocchiarsi all'epiclesi, cioè quando il sacerdote impone le mani, e di alzarsi al mistero della fede, dopo il mistero della fede, ok? Qui ci sono varie scuole di pensiero, nel senso che vabbè, si può pensare un po' quello che si vuole, non è così fondamentale, ma la mia riflessione è semplicemente sulla partecipazione del corpo, non tanto sulla norma, no? Ma sulla partecipazione del corpo a ciò che si sta celebrando. Allora, il gesto dell'inginocchiarsi è ormai per noi un gesto totalmente estraneo. Nella nostra vita quotidiana noi non ci inginocchiamo mai. Raramente ci alziamo in piedi, eh? Giusto quelli più ben educati tra noi sono stati educati che ci si alza in piedi quando arriva un altro, eh? Tra amici non, in genere non lo facciamo, no? Noi stiamo normalmente stravaccati oppure seduti a una scrivania a lavorare, ok? Quindi la nostra gestualità non è più la stessa in cui è stata concepita la gestualità della messa, in cui l'idea era in piedi l'atteggiamento del figlio che sta in piedi di fronte al padre, in ginocchio l'atteggiamento del suddito che sta di fronte al re, e seduto l'atteggiamento del pari che sta, no? Ah, questa distinzione nella nostra testa e nei nostri corpi non è più iscritta, eh? Noi per esempio abbiamo una distinzione che è composto-scomposto, per cui stiamo composti nei luoghi, cioè nelle occasioni un po' importanti, stravacchiati nella... Allora, faccio solo un asterisco l'ennesimo, ma insomma abbiate pietà, una delle cose più odiose nella messa è che i chirichetti, che spesso sono bambini, ma che stanno a fronte da noi, stanno sempre scomposti, no? Perché sono bambini, giusto? Ma la cosa che ci dà fastidio non è che loro stiano scomposti, ma è che noi percepiamo la messa come ancora uno dei pochi posti dove si dovrebbe stare composti, e ci infastidisce molto i ragazzini che stanno così stravaccati sull'altare, che si sgrattano i capelli, che si allargano il collo, cioè che fanno tutti i gesti. E lì anche, no, allora si apre l'annoso di Badi, ma sono bambini, devono essere spontanei, eccetera. Allora, io ho questa teoria che vi ho già detto. La spontaneità nella messa è la stessa della buona educazione del luogo dove si svolge, no? Allora, nessuno permetterebbe ai propri figli, anche di 4 anni, di vomitare e saltare coi piedi sulla tavola della zia, no? Perché se poi gli succede perché sta male è un conto, ma che abitualmente un bambino a casa della zia o della nonna si sente autorizzato a prendere i vasi di cristallo e sbatterli per terra, non fa parte della nostra cultura, per cui nessuno lo strilla, lo uccide, lo tiene impalato come un bimbo ottocentesco, ma ci sono alcuni limiti che percepiamo che sono quelli della buona educazione. Dunque un bimbo in genere può essere spontaneo fino ai limiti della buona educazione. E la buona educazione dipende strettamente dalla familiarità del luogo dove andiamo. Per cui se va a casa dell'amichetto a giocare il pomeriggio e si toglie le scarpe non c'è problema. Ma se andiamo a trovare qualcuno di importante in cui si sta un quarto d'ora solo, eccetera, non ci si toglie le scarpe. Okay? Allora, per la messa vale lo stesso criterio, cioè i limiti della buona educazione di un posto in cui, siccome siamo tanti, bisogna cercare di mantenersi in limiti accettabili. Ma rispetto alla questione dei chierichetti, c'è una cosa che, come dire, che funzionerebbe anche in termini educativi per dei ragazzini di 7, 8, 10 anni, che è una cosa che rischiamo di non avere nemmeno più noi, e cioè che la messa è uno dei pochi posti dove siamo visti, e noi anche culturalmente non abbiamo più questa percezione di essere visti. Noi abbiamo sempre il criterio di sentirci a posto, ma mai di essere visti, cioè di chiedere che effetto facciamo a quello che ci guarda. Allora, forse bisognerebbe cominciare a spiegarci gli uni gli altri che una situazione comunitaria è una situazione in cui uno è visto. E dunque il suo modo di essere non è solo l'espressione di lui, ma deve essere anche qualcosa di guardabile, confronto al discorso sul guardare di prima, per gli altri. Allora, per esempio, eccessiva formalità è brutta da guardare a messa, eccessiva informalità è altrettanto brutta da guardare, no? Cioè tanto ci dà fastidio uno che pare finto, tanto ci dà fastidio uno che sta sbraccato. Allora, su questa cosa dell'essere visti, secondo me meriterebbe una piccola... Dunque, inginocchiarsi o no durante la consacrazione, allora c'è un canone del Concilio di Calcedonia, mai abolito, che sostiene che è proibito ai cristiani inginocchiarsi, perché non hanno più re sulla terra. Perché non hanno più re sulla terra, no? Perché solo il Signore è il Signore, dunque non ci si inginocchia più, mai, no? E lì usavano la gestualità orientale dell'inchino. Anche l'inchino è molto estraneo alla nostra cultura, no? Mentre sta tornando un po' di moda nell'ambito liturgico utilizzare gli inchini. Allora, qui mi pare che più che dire è giusto inginocchiarsi, non è giusto inginocchiarsi, è giusto inchinarsi, non è giusto inchinarsi, la questione sia, ricordiamoci che siamo guardati. Facciamo l'esperienza di un luogo in cui il nostro corpo non esprime solo noi, ma deve essere qualcosa guardabile da tutto il resto della comunità. Che mi sembra un criterio interessante. L'anamnesi, e poi mi fermo perché non so voi, ma io sto per morire. Allora, viene sempre dal greco, vuol dire memoria, ed è l'unico pezzo della messa in cui si usa il passato. La messa, come tutta la liturgia, usa sempre il presente, che si chiama presente liturgico, cioè oggi noi eravamo schiavi in Egitto e oggi Dio ci ha liberati. Cioè, sempre il presente liturgico, tranne che nell'anamnesi, in cui il raccontato, la sera in cui fu tradito, prese il pane, eccetera, eccetera, perché deve esserci chiaro che quella faccenda è già avvenuta. Cioè che la nostra salvezza, una vita di desiderio colmata, è già compiuta. Cioè noi stiamo chiedendo a Dio un miracolo tutte le volte che celebriamo la messa. Ogni volta che cominciamo a celebrare una messa ci apprestiamo a chiedere a Dio un miracolo. Si usa il passato perché quel miracolo non sarà compiuto, ma è già compiuto. Allora, qui sull'anamnesi si potrebbero dire tantissime cose. Il passato dice anche che funziona anche se ci distraiamo. Cioè, dato che è già accaduto, se mi distraggo funziona uguale. Dunque, basta stress, cioè non è che più tutti si concentrano, più Gesù viene giù. Cioè, non funziona così. Cioè, proprio è la celebrazione di una realtà accaduta che si ripete quel giorno per noi, che si ripeterà fino all'ultimo giorno, che si ripete in ogni luogo della terra, ma in cui non possiamo più farci niente, è così. Non riusciremo più né a danneggiarla, né a rovinarla, né a interromperla. Allora, io uso sempre per me, per aiutarmi, dunque li condivido con voi, due testi della scrittura che di fronte a questo racconto dell'evento, due testi della scrittura e un testo della letteratura, tre testi, che di fronte a questo racconto dell'ultima cena, prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, eccetera, e disse: prendete e mangiatene tutti, che è un racconto che ho troppo nelle orecchie per riuscire a vederlo. Allora, ci sono tre testi che a me sono molto cari da anni, che io utilizzo sempre perché mi sembra che mi danno il colore di quella faccenda lì. Se vi servono ve li offro, se non vi servono fregatevene, non fanno parte della liturgia, cioè sono una riflessione di Stella Mora. Il primo testo è un paio di versetti di Isaia, al capitolo 62, i versetti 6-8, che dicono così: voi che rammentate le promesse al Signore, non prendetevi mai riposo, e neppure a Lui date riposo finché non sia ristabilita Gerusalemme. E allora è Isaia 62, 6-8. Io lo trovo tra i versetti più belli della scrittura, più belli, più consolanti, più, e mi sembrano il segno del perché tutti i giorni, in ogni parte del mondo, da qualche parte, in un buco, in montagna, nel deserto, in Africa, in una chiesa piccola, in una grande cattedrale, con un pontificale solenne, con un prete scassato, con una comunità viva, con una comunità inesistente, c'è sempre una messa, perché noi crediamo in quelle parole di Isaia. E noi che ci ricordiamo le promesse del Signore non ci prendiamo mai riposo, lo prenderemo per stanchezza. Gli ricordiamo la fedeltà alle sue promesse e gli diciamo: ci hai promesso nel tuo figlio che saremmo stati salvati, devi essere fedele alla tua parola, e non gli daremo riposo fino a che non sia ristabilita Gerusalemme. E questa è una roba che, quando tu senti per la milionesima volta nella tua vita le stesse parole della consacrazione, no? O sono la legna che non senti più, o se no ti ricordi che stiamo ricordando a Dio la sua promessa in Gesù Cristo e la fedeltà, e non ci prenderemo a riposo, non ci stancheremo di ricordarglielo, non gli daremo pace finché non abbia ristabilito Gerusalemme. Allora, questo è il primo testo. Il secondo testo che uso spesso è il capitolo del primo libro dei Re, al capitolo 19, dove c'è la vicenda di Elia, che, come chi mi conosce sa, io amo moltissimo, una vicenda complicata, lunga, eccetera, ma io riferisco in particolare al pezzo in cui Elia non ne può più, ne ha due scatole che non finiscono più e dice: ora basta, Signore. Ha avuto tutta una vicenda da cristiano impegnato in parrocchia, ha fatto miliardi di robe, si è rotto da morire e a un certo punto dice: ora basta, non sono migliore dei miei padri, prendi la mia vita, non se ne può più. E su questa cosa si dice: Dio ascoltò la sua preghiera. E tu ti aspetti che il versetto dopo c'è scritto: ed Elia si morì stecchito su un momento, perché se ascolta la sua preghiera di morire, dunque, no? Si ascoltò la sua preghiera, fece scendere su di lui un grande sonno, e poi compare un angelo che lo sveglia e gli dà un pane e gli dice: mangia, uomo di Dio. Per tre volte lui si riaddormenta, viene svegliato dall'angelo che gli dà il pane, eccetera. E la terza volta Elia dice: basta, grazie, ci ho gradito, ma non ne posso più. E l'angelo gli dice: mangia, uomo di Dio, perché lunga è la strada verso il monte di Dio, l'Oreb. E la Bibbia annota: e con la forza datagli da quel pane, Elia camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Allora, l'altra faccia del rammentare le promesse di Dio, del rompere le scatole a Dio, l'altra faccia è: ci si stanca. Il titolo è: ci si stanca. ci si stanca a rammentare a Dio le sue promesse, ma ci si stanca anche a vivere banalmente, no? Ci si stanca e dobbiamo prendere sul serio la nostra stanchezza. L'Eucaristia è il luogo dove la Chiesa ci dice almeno una volta alla settimana, perché se ci andiamo meno non basta la nostra stanchezza. Uno può dire a Dio: adesso basta, fammi dormire e fammi mangiare, perché qua la strada per camminare 40 giorni fino a domani mattina non c'ho più fiato. E come dire, testardi nel ricordare le promesse, onesti nel riconoscere la propria stanchezza. La cosa che poi a me fa sempre divertire molto quando la penso, me la penso soprattutto quando sono molto arrabbiata con i preti che celebrano, quando capita una messa che mi fa incavolare, è che questo testo di Elia viene rappresentato nelle icone orientali con un corvo, il famoso corvo di Elia, al posto dell'angelo, che nel becco ha il pane che porge ad Elia. E non lo so se sia così la spiegazione, questa è la mia spiegazione, può darsi che sia totalmente leggendaria, però è molto carina secondo me. Come a dirci che non sempre gli angeli hanno la faccia di angeli, a volte hanno la faccia di corvi, che non è esattamente la stessa cosa. Allora, quando voi, c'è proprio un prete che vi fa arrabbiare per come celebra, per la predica che fa, eccetera, ricordatevi che gli angeli hanno la faccia di corvi ogni tanto, sono venuti così, però quello che portano nel becco è lo stesso pane che danno gli angeli, e quindi pazienza, meglio gli angeli che sono più carini dei corvi, però fa lo stesso. Il terzo testo che io considero sempre rispetto al pezzo, diciamo, dell'anamnesi è un racconto ebraico che viene riportato da Wiesel in un suo libro che si chiama Celebrazione Assirica, che dice così, che il bisnonno del bisnonno del trisnonno abitava in un villaggio di ebrei in Polonia, e c'era un rabbino considerato molto potente che ogni volta che c'era un pericolo alla comunità prendeva, andava in una radura, raccoglieva della legna, accendeva un fuoco, celebrava una preghiera recitava una preghiera e il pericolo si allontanava. E poi suo nipote non veniva più, non viveva più in quel villaggio, e quindi non poteva più andare nella radura, no? Allora andava nel proprio cortile, accendeva un fuoco, recitava la preghiera e il pericolo veniva allontanato, no? E poi suo nipote non aveva più un cortile, viveva in città, allora accendeva il fuoco nel camino, recitava la preghiera e il pericolo veniva allontanato. Ma poi suo nipote non aveva più neanche il cammino, recitava la preghiera e il pericolo veniva allontanato. Ma poi suo nipote si era dimenticato la preghiera, e allora raccoglieva i piccoli e gli raccontava questa storia e il pericolo veniva allontanato. E il brano finisce dicendo, che è una considerazione di Wiesel, questo autore ebreo, dice: nell'avvicinarsi della Shoah, dell'Olocausto, forse il problema è che nessuno ha più saputo raccontare la storia e il pericolo non è stato allontanato. Allora io penso sempre a questo raccontino, perché mi sembra che una delle grandi consolazioni è che la Chiesa ha messo per iscritto sui libri liturgici la storia da raccontare. Forse non avremo fuochi, forse non sapremo più niente, non saremo in grado di dire perché. Come bambini piccoli, però, abbiamo tutti nelle orecchie questa storia. La notte prima della sua passione, prese il pane, lo spezzone. E finché riusciremo a raccontare questa storia, il pericolo sarà allontanato. Allora, questo è un altro pensiero che mi fa una grande compagnia di fronte al sentire sempre la stessa storia. Allora, io sono praticamente senza voce, dunque mi fermerei qui, anche se mancano 5 minuti alle 5, e ahimè ci sarà ancora un pezzo sulla messa la prossima volta.